Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Un furgone bianco investe alcuni pedoni a London Bridge alle 22 di sabato 3 giugno 2017. Poi tre uomini, tre terroristi escono fuori dal van e accoltellano persone nei pressi di Borough Market. Il bilancio è di 7 morti e 48 feriti, tra cui 21 gravi. Quelli che sentite in sottofondo sono i suoni di un bar nella zona di Borough Market durante questo attentato terroristico. Dopo 8 minuti i tre attentatori sono morti, ma è il terzo gravissimo attentato nel Regno Unito dopo quelli di marzo e di maggio 2017. Ricorderete il 22 marzo un assalitore, Khalid Massoud, si lancia con un'auto sulla folla di pedoni sul ponte di Westminster e poi passa la cancellata del Parlamento accoltellando a morte un poliziotto prima di essere ucciso dagli agenti. 6 morti, compreso l'attentatore. Poi il 22 maggio, pochi giorni fa, a Manchester un kamikaze si è fatto esplodere al termine del concerto della cantante americana Ariana Grande, causando la morte di 22 persone, soprattutto donne e adolescenti. 6 morti a marzo, poi 22 morti a maggio e ancora a giugno. 7 morti e 48 feriti. Una scia di sangue che allarma sempre più nuovi attentati terroristici nel cuore dell'Europa. E negli ultimi mesi siamo purtroppo abituati, insieme alle mattanze, alle stragi del terrorismo islamista e del sedicente Stato islamico in Medio Oriente, a raccontare anche questi fatti. Ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. C'è Vincenzo Proto alla parte tecnica. Ringrazio Silvia Giovarrosa e Andrea De Angelis, che sono in regia, Fabio Colagrande al microfono, e saluto, collegato con noi da Milano, Paolo Branca, che insegna islamistica all'Università Cattolica di Milano. Professore, ben trovato e grazie per essere con noi oggi in diretta.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, subito un commento a quello che è successo sabato notte a Londra e all'elenco delle morti per terrorismo nel Regno Unito, dove tra l'altro tra pochi giorni si vota. Ecco, come commenta questi fatti?
Ah, purtroppo non è una cosa del tutto nuova, perché l'abbiamo già vista a Nizza, per esempio, ed è l'applicazione di una direttiva proprio dell'ISIS che chiedeva a tutti i simpatizzanti addirittura di, se non avete esplosivo, non avete armi, investite i miscredenti con le vostre auto, pugnalateli, colpiteli con una pietra, fracassategli la testa. Purtroppo la destabilizzazione del Medio Oriente e del Nord Africa sta avendo anche sempre di più delle ripercussioni nelle nostre società.
Ecco, l'ISIS ha rivendicato, ma qual è l'obiettivo di questi attacchi, professor Branca? Far sì che le coalizioni, che le forze occidentali non bombardino più le coalizioni dell'ISIS in Siria, per esempio?
Ah, sicuramente paesi come la Gran Bretagna, che sono molto esposti in quadri di crisi internazionali, sono degli obiettivi privilegiati, ma penso che ci sia qualcosa di più. C'è una specie di guerra identitaria, tra l'altro, da parte di persone squilibrate, che non sono particolarmente credenti e praticanti, ma che trovano in questi atti estremi un modo per dare un senso alla loro vita, ammesso che questo possa essere concepibile.
Ecco, ci sono stati 12 arresti a London East dopo l'attacco di sabato notte. Leggiamo sui giornali di oggi che ad esempio una coppia italiana aveva già denunciato uno dei tre terroristi, di cui non si conoscono le generalità, ma sono state mostrate delle immagini. Era stato denunciato perché aveva cercato di convertire dei bambini all'Islam, era considerato un soggetto radicalizzato. E ancora nel quartiere pakistano di London East, una persona era stata allontanata dalla moschea locale perché aveva avuto un diverbio con l'imam. Insomma, però, come accade in questi casi, professor Branca, leggiamo dei vicini di casa di questi musulmani che restano sorpresi da scoprire che vivevano accanto a dei terroristi. Cosa sta succedendo nel mondo musulmano del Regno Unito?
Ma direi nel mondo musulmano in generale. L'Islam non è un pericolo, ma è in pericolo. È una grande tradizione religiosa, anche con la sua spiritualità, la sua etica, che sta però precipitando in una spirale di violenze interne. Non dimentichiamo che la maggioranza delle vittime di questo fondamentalismo cieco sono gli stessi musulmani in Siria, in Iraq, in Libia, molto più numerosi di quelli che vengono colpiti in Occidente. E quindi è una crisi epocale, direi, per l'Islam, che dovrebbe trovarci forse più attivi nel sostenere la parte sana di questa grande tradizione religiosa, invece che stracciarci i reversi su cose che purtroppo sono successe anche da noi nei famosi anni di piombo, e forse dalle quali non abbiamo imparato abbastanza.
Ecco, un esperto di terrorismo come Lorenzo Vidino oggi sulla stampa scrive il vero problema che è sotto il terrorismo è quello appunto del fondamentalismo islamista, anche nelle sue manifestazioni non immediatamente violente. Come è potuto crescere questo fondamentalismo anche nel Regno Unito, secondo lei?
Direi un po' da tutte le parti, in tutte le parti del mondo, questo radicalismo, questo tradizionalismo estremo è stato molto sponsorizzato dalle petromonarchie del Golfo. È davvero scandaloso che il presidente americano sia andato a vendere 110 miliardi di dollari di armi all'Arabia Saudita pochi giorni dopo che il Gran Mufti dell'Arabia aveva scomunicato, per intenderci, l'Egitto per aver accolto il capo dei miscredenti, cioè Papa Francesco. È una notizia che nessuno praticamente ha riportato, ma che la dice lunga su quali sono gli interessi oggi in quell'area.
Ecco, quando è troppo, le parole di Theresa May, del premier britannico, che ha detto si tratta di un'ideologia che è una perversione dell'Islam, i nostri valori pluralisti sono superiori, ma poi ha annunciato un giro di vite che potrebbe mettere in pericolo i valori di una società multiculturale come quella britannica. Cosa dice, professore?
Ma io credo che verso chi compie dei reati o minaccia la sicurezza della popolazione non ci deve essere nessuno sconto, ma nello stesso tempo bisogna investire molto nella maggioranza dei musulmani, che sono persone normali, grazie a Dio, non solo il 1.600.000.000 che vivono nel mondo, ma anche i molti milioni che vivono a casa nostra e che sono invisibili per i media spesso, in quanto i nostri media sono ammalati di brutte notizie. Insomma, se c'è una buona notizia non viene riportata perché non fa audience, e quindi anche su questo dovremmo fare un bel esame di coscienza.
A proposito dei paesi del Golfo, la notizia del giorno è la scelta di Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Bahrain di chiudere i rapporti con il Qatar, accusato di finanziare il terrorismo islamico e di isolarlo dal punto di vista geografico. L'accusa è di sostegno alle attività e finanziamenti a gruppi legati ad Al-Qaeda e Stato Islamico, inclusi, per quanto riguarda il Cairo, appunto, che tra questi paesi accusatori anche i fratelli musulmani. Cosa significa questa notizia, professor Branca?
Significa una cosa molto brutta, che non c'è soltanto lo scontro tra sunniti e sciiti all'interno dell'Islam contemporaneo, ma anche tra diverse fazioni sunnite. Le petromonarchie del Golfo, tranne il Qatar, che si oppongono, diciamo così, ai fratelli musulmani, che sono soltanto uno dei vari movimenti tradizionalisti radicali, e che sono sostanzialmente dei repubblicani, non dei monarchici, e quindi è per quello che stanno antipatici agli sceicchi e ai re delle petromonarchie, non certo per ragioni di tipo ideologico, in quanto sono piuttosto affini.
Nella lotta contro il terrorismo questa è una cattiva notizia?
È una cattiva notizia nel senso che queste opposizioni interne evitano di affrontare il nocciolo della questione. È un intreccio di interessi anche molto concreti, come il Papa non si stanca di denunciare il commercio delle armi, soprattutto, che va poi a detrimento dei musulmani normali, innocenti in questi paesi e delle minoranze, non solo cristiane ma anche islamiche come i curdi, per esempio, in Turchia, e non solo, e i berberi in Nord Africa, per non parlare degli yazidi o di altre minoranze islamiche ancora messe in situazione peggiore.
Ecco, per chiudere, tornando a Londra, professor Branca, quanto è importante per combattere questa violenza terroristica islamista lavorare con le comunità musulmane, spingerle a collaborare con le forze dell'ordine?
Ma in parte ciò già avviene, però penso che un approccio solamente securitario sia insufficiente. Noi dobbiamo rintracciare la parte sana delle grandi comunità arabe e musulmane che sono nei nostri paesi e per esempio valorizzarle. Andiamo verso l'Expo di Dubai del 2020, e quindi tutte queste seconde generazioni arabofone potrebbero fare molto per le nostre piccole e medie imprese che cercano di internazionalizzarsi, ma non sento grandi iniziative da questo punto di vista. L'Europa e l'Italia, che sono le principali mete di questi disperati, dovrebbero anche investire in positivo, oltre che ovviamente reprimere e prevenire.
E questa è una prospettiva che manca totalmente.
Purtroppo l'Europa è molto assente in un quadro che sta diventando marginale, perché ovviamente la grande partita si gioca nel Pacifico tra gli Stati Uniti, la Cina e altre potenze emergenti dell'Estremo Oriente. Noi non dobbiamo accettare di essere marginalizzati, anche perché siamo i primi interessati a che la situazione nell'area mediterranea si stabilizzi per pura convenienza, prima ancora che per valori e principi umanitari o religiosi.
Grazie professor Branca per essere stato con noi.
A voi, buon lavoro.
Era Paolo Branca, docente di islamistica all'Università Cattolica di Milano. Intanto le notizie che riguardano l'attentato terroristico a London Bridge, al Borough Market, sabato 3 giugno a Londra. Le notizie si aggiornano e apprendiamo che uno dei tre killer del comando terrorista, compare in un documentario di Channel 4 sull'integralismo islamico nel Regno Unito mentre srotola una bandiera dell'ISIS a Regent's Park. Quindi continuano a arrivare le notizie sul fatto che i tre uomini sarebbero, anche se non si conoscono ancora la loro generalità, sarebbero stati già identificati come radicalizzati. Noi continuiamo a riflettere su questa drammatica escalation di violenza terroristica in Gran Bretagna e anche sulle notizie che sono arrivate dai paesi del Golfo, che abbiamo poco fa commentato con il professor Branca, con un secondo ospite, Sherif El-Sebaie, esperto di diplomazia culturale ed opinionista di Panorama. Ben trovato, grazie per essere con noi in diretta.
Buongiorno, grazie a voi.
Ecco, ci siamo domandati con il professor Branca davvero, anche leggendo le parole di Theresa May, del premier britannico, che promette una dura lotta all'islamismo nel Regno Unito, ci siamo domandati davvero come possa essere cresciuto questo fondamentalismo islamista nel Regno Unito. Ci siamo tante volte chiesti se l'integrazione era fallita in Francia dopo gli attacchi terroristici in quel paese. Dobbiamo arrivare alle stesse conclusioni anche per il Regno Unito?
Ma Theresa May sembra veramente il classico personaggio che vuole chiudere la stalla dopo che sono scappati i buoi, perché sono anni, decenni, a dire la verità, che l'Inghilterra è considerata la Mecca del fondamentalismo islamico in Europa. Io mi ricordo benissimo gli editoriali sui quotidiani egiziani negli anni 90, qualcuno si può anche rintracciare anche in traduzione inglese, in cui si indicano con nomi e cognomi personaggi che sono stati condannati nei loro paesi di origine, molto collegati all'ambiente del radicalismo e del fanatismo jihadista, che hanno addirittura goduto di asilo politico in Inghilterra, e uno di questi personaggi è il padre dell'attentatore di Manchester. Sono anni che l'Inghilterra permette che questi soggetti vadano a manifestare, predichino nelle moschee, e addirittura vengono persino ricompensati con delle concessioni, tipo appunto i tribunali regolano gli affari, diciamo, della comunità in nome della legge islamica o quant'altro, che spesso e volentieri realtà del genere sono collegate comunque ad ambienti fondamentalisti.
Ecco, adesso la May dice: chiediamo una completa adesione ai valori del Regno Unito. Lei dice sì, ormai è troppo tardi, però qualcosa si dovrà pur fare, e davvero sembra che questa scia di sangue nel Regno Unito dimostri che, come diceva lei, che la politica del Regno Unito, in particolare vediamo quello che sta succedendo a Londra, ha concesso troppo spazio e troppa libertà ai fondamentalisti. C'è da chiedere anche una collaborazione, lo dicevamo poco fa, delle comunità musulmane locali?
Ah, assolutamente, il primo alleato dovrebbe essere le comunità musulmane locali. Il problema però in Inghilterra, ma anche in altri paesi, è che la politica dei governi di questi paesi è stata quella di privilegiare l'interlocutore più fondamentalista, non necessariamente jihadista o collegato ad ambienti del fondamentalismo armato, ma quantomeno su posizioni molto intransigenti, molto estremiste, seppur portanti alla violenza armata, come interlocutori privilegiati dello Stato. Cioè, nel momento in cui un governo privilegia questo tipo di interlocutore e lo impone sulla maggioranza dei musulmani, dopo anni in cui questa è la situazione consolidata, diventa difficile poi chiedere l'aiuto da parte della comunità musulmana, perché spesso e volentieri molti addirittura non si avvicinano neanche a certe moschee, sapendo che in quelle moschee si predica una certa visione dell'Islam. Quindi diventa molto difficile poi che queste persone siano a contatto con queste realtà o possano denunciare, perché ormai l'ambiente viene tutto monopolizzato da questo tipo di pensiero, da questo tipo di personaggi.
Ecco, quali strumenti ha in mano un governo come quello britannico? La May ha ripetuto il pericolo che c'è della radicalizzazione sul web, però dal punto di vista giuridico si può fermare un imam che pronuncia sermoni che demonizzano la democrazia, esaltano lo Stato islamico? Come si fa a fare una battaglia culturale per impedire questo tipo di propaganda?
Ma certo, è apologia del terrorismo in tutti i sensi. Cioè, non è necessario che il predicatore di turno sia fattivamente coinvolto nella preparazione di un attentato. Il solo fatto che lui salga sul pulpito e cominci a chiamare i cristiani miscredenti, gli ebrei figli di non so cosa, no? E tutte queste cose qua, in quel momento lui sta già preparando il terreno per l'attentato, sta già facendo da incubatore. Quindi questa è apologia del terrorismo in tutti i sensi, e bisogna intervenire preventivamente. Si fa già l'intervento preventivo. In Italia c'è una legge, per esempio, che chi è andato a combattere in Siria viene già arrestato preventivamente, in teoria, se dovesse tornare in Italia. Stranieri che hanno predicato l'estremismo, che hanno delle attività sul web che sono affiliate appunto al fondamentalismo islamico, vengono espulsi preventivamente. Quindi a maggior ragione uno che è residente sul proprio territorio o addirittura magari ha la cittadinanza, se si mette a fare questo tipo di propaganda, deve essere messo in condizione di non muocere.
Quindi il Regno Unito è stato troppo tollerante contro l'estremismo, questi fatti dimostrano ciò?
Infatti basta vedere tutte le manifestazioni in cui ci sono questi soggetti, i barbuti integralisti con le bandiere dell'ISIS, che poi entrano anche in conflitto con la polizia, cominciano a picchiare i poliziotti. Voglio dire, c'è una messa veramente di documentari sull'integralismo e il jihadismo violento, e qualcuno di questi soggetti è stato persino intervistato anche dalle TV italiane, quindi in piena libertà, questi vanno a predicare ai park piuttosto che nelle moschee, o organizzano delle manifestazioni con centinaia di persone in alcuni quartieri, spesso e volentieri anche insultando o imponendo i loro punti di vista sugli abitanti di questi quartieri. Tempo fa c'è stato un documentario su un canale inglese che ha fatto vedere queste ronde della Sharia nei giardinetti pubblici in cui questi soggetti vanno in giro a consigliare, diciamo così, benevolmente le persone a non appartarsi sulle panchine nei giardini, o più, o di non bere alcolici, perché il vicinato, diciamo, non accetterebbe questo tipo di comportamento poco islamicamente corretto dal loro punto di vista, ovviamente.
Ecco, le faccio un'ultima domanda: come mette in relazione l'avanzata del terrorismo islamista in Europa con la notizia arrivata questa mattina, cioè che Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Bahrain e Yemen hanno tagliato i rapporti con il Qatar, accusandolo proprio di sostenere gruppi islamisti e dunque i terroristi?
Il Qatar da un po' di anni, da quando ha fondato la rete panaraba Al Jazeera, si intromette nella politica interna dei paesi della regione con velleità e ambizioni di giocare un ruolo di potenza regionale. C'è stato poi il salto di qualità accogliendo appunto vertici di Hamas, finanziando i Fratelli Musulmani, impostando tutta una politica estera che va nella direzione dell'usare i movimenti islamisti come una specie di braccio ideologico per fare pressione appunto sui paesi dell'area, o addirittura controllare le comunità musulmane in Occidente. Questo tipo di comportamento alla lunga, ovviamente, con il contrasto anche degli interessi geopolitici sulla questione iraniana, ha portato i paesi dell'area, per un motivo o per l'altro, ognuno dei paesi coinvolto, l'Egitto, gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, il Bahrain, ha i propri motivi per rompere le relazioni con il Qatar. Evidentemente è stata raggiunta la situazione del troppo pieno e c'è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, da quella decisione appunto di isolare totalmente il paese dal contesto arabo.
Ecco, ci sono altri paesi del Golfo che però sono accusati in Occidente di sostenere il terrorismo.
Assolutamente, infatti nessuno, diciamo, di alcuni di questi paesi non può essere considerato, come dire, scevro da responsabilità. È vero che però il terrorismo, i movimenti fondamentalisti ufficialmente non vengono finanziati dai governi di questi paesi, ma da donatori privati come delle fondazioni pseudo caritatevoli o altri soggetti appunto che fanno loro questi bonifici o il trasferimento di fondi. È chiaro che finché i governi, non solo del mondo arabo ma anche i governi occidentali, continueranno a guardare ai movimenti dell'Islam politico o agli stessi movimenti jihadisti come uno strumento da usare a piacimento per conseguire i propri fini geopolitici in un teatro di guerra piuttosto che nell'altro, non ne usciremo mai.
È stato molto chiaro. Grazie a Sherif El Sebai, esperto di diplomazia culturale, opinionista di Panorama. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Il nuovo gravissimo attentato terroristico nel Regno Unito, le accuse al Qatar, la scelta di quattro paesi del Golfo di isolarlo geograficamente e politicamente. Ne abbiamo parlato in questa puntata di Al di là della notizia, cronaca e commenti. Ancora buon ascolto da Fabio Colagrande.